grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No?
Hello?
Oh, hi. How are you?
Amigos y mis amigas del malestar, il disagio, mi disse una ragazza spagnola quando le chiesi ma come si può tradurre disagio? Malestar, direi che no, rende perfettamente l'idea. Venerdì 26 gennaio, 18:15, inizia qui Mani di Protagonismo, il programma che dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia sulle frequenze 102-104 di Radio Parma, con anche la new entry di questa app fotonica che vi permette di ascoltare comodamente dal vostro smartphone. Sarebbe bello che notificassero anche i programmi radio, ma ci stiamo lavorando. In compenso, tutti i programmi TV vi arriva la notifica quando sono in onda, potete seguirli anche lì i programmi sulla app e trovare tutte le puntate in, diciamo, formato podcast di Manie di Protagonismo. Questo spero sia una cosa lieta. Dunque, il venerdì solitamente ci avvaliamo del prezioso aiuto, consiglio di Alessia Galatini, che è la nostra esperta di serie TV, film in quel di Londra, ma oggi è oberata di lavoro, quindi è assente giustificata. Se vi accontentate, vi darò qualche consiglio io. Nella prima ora faremo la rassegna non così stanca, perché approfondiremo qualche notizia, e nella seconda invece ci tufferemo di testa verso cosa c'è da vedere su piattaforme di streaming, film. Io per esempio finalmente domani vado al cinema a vedere Poor Things e me lo puppo pure in lingua originale, con mia grande gioia, perché effettivamente il nostro uno dei nostri cinema fa la programmazione in lingua originale, c'è solo una volta al giorno, però meglio di nulla, come si suol dire. Quindi noi iniziamo con un po' di musica, rassegna stanca, c'è anche la faccenda del singolo di Justin Timberlake che vorrei sviscerare con voi. Voi sapete, no, che io sono la biografa ufficiale italiana di Britney Spears, e praticamente lui, io ve l'avevo anticipato, è uscito il singolo con gli NSYNC, si è fatto rivedere sui social, sfortunatamente o in maniera karmica, tutto questo è successo a cavallo dell'uscita del libro della Britney di novembre, che sappiamo aver sputané completamente il signor Justin Timberlake. Quindi parleremo anche di quello. Adesso Ariana Grande. Certo, è molto Vogue di Madonna. La Simo mi ha anche detto il campione da quale canzone sia stato preso, ma io l'ho dimenticato. Però raga, è una bomba, è bellissima, mi piace, me la sto canticchiando nella mia testa da quando è uscita. Yes and l'Ariana, perché è la nostra amica qua di Collecchio, è molto brava a fare delle canzoni che sono degli statement, che sono dei meme proprio, perché Thank You Next, insomma ce ne sono tante, no, che possiamo assolutamente utilizzare in diversi momenti della nostra giornata, tipo ma vai in terapia, sì, e qui yes and dovrebbe andarci più gente and eccetera. Dunque, apriamo la rassegna stanca ufficialmente. Vorrei forse una sigla per la rassegna stanca, devo pensare a quale suono potrebbe accompagnare l'apertura di una, tipo perché comunque è stanca, una porta che cigola, no? I soliti idioti, grande successo ci aveva allontanati, il nuovo film è la reunion scorretta per i fan. E pensare che quando oggi ho guardato i film che c'erano al cinema appunto per prenotare Poor Things, ho detto ma come, i soliti idioti 3? Ma veramente c'era bisogno del 3? Eppure, giorno della memoria, Sergio Mattarella, Israele ha sofferto, non neghi a un altro popolo il diritto a uno Stato. Angelina Mango e Annalisa favorite per la vittoria, a Sanremo ovviamente. Ah, vi ricordo di iscrivervi alla Lega del Disagio su Fanta Sanremo, mi raccomando, c'è la mia squadra, c'è quella di Luca, cercate Lega del Disagio, iscrivetevi. Australian Open, Jannik Sinner è in finale, Ilary Blasi, Francesco Totti, il nostro era un matrimonio aperto, non da parte mia. Devo ammettere che quando vuole sa essere simpatica la Ilary. Poi vediamo, gran finale con Kim Kardashian, tutti i look delle star. Emily Ratajkowski dice: mi faccio il Botox e non frega nulla di quello che pensate. Giusto, anch'io. Se non frega nulla di quello che fa, cioè se lei, voglio dire che no, eccetera, anch'io lo faccio, suppongo non ve ne freghi nulla neanche di me. Re Carlo in ospedale per l'intervento alla prostata e prima del ricovero ha fatto visita a Kate Middleton. Suicidio, autolesionismo e disturbi alimentari. Instagram e Facebook nascondono i post ai minori. Questa è una questione un po' spinosetta, nel senso che da una parte sono anni, no, che chiediamo un po' di monitoraggio da parte di chi gestisce questi social, specialmente per un certo tipo, no, di modo di esprimersi, di contenuti che incitano all'odio, al razzismo. Dall'altra parte censurare contenuti che possono essere d'aiuto ai teenagers, non so quanto possa essere utile. Tumore ai polmoni, un nuovo farmaco che può bloccarlo anche in caso di metastasi. I 7 sintomi, campanello. Questo lo potremmo leggere, interessante. Pena di morte in Alabama. Kenneth Smith giustiziato con l'azoto. È il primo caso al mondo. Vedi quando dici no, il mondo fa passi avanti e poi ne fa un po' indietro. Bullismo a Padova, 3 adolescenti picchiano una coetanea e diffondono il video. Benissimo. Cristina Marino, che ha conosciuto Luca Argentero solo perché ha perso un aereo. E ancora Bianca Censori e Kanye West continuano a far discutere. Sanremo l'abbiamo detto, sfilate di Parigi, la Valentina Ferragni che si è tinta di castano per non farsi riconoscere. Almeno questa era la mia teoria, che si fosse fatta castana alla Parigi Fashion Week, così non la riconoscevano come sorella di Chiara Ferragni. Cattiva, brutta questa. Andiamo in pubblicità, chiudiamo la rassegna stanca, andiamo in pubblicità e quando torniamo scopriamo perché Kanye West e Bianca Censori, ma guarda, secondo me sarà per qualcosa che lui ha fatto indossare a lei, però vediamo cosa hanno combinato. Nothing but thieves, tomorrow is closed, domani è chiuso. E anche qua, raga, il venerdì, ahimè, è l'ultimo giorno di programmazione per Mani di Protagonismo. Nel fine settimana ci dobbiamo separare, che poi separarci, non è che ci separiamo mai veramente, perché alla fine viviamo sui social. Io ne ho fatto anche il mio lavoro e quindi mi attacco, no, al cosiddetto tram, come si suol dire. E quindi in realtà poi mi trovate lì con i miei video, le mie live. Tra l'altro stavo pensando che non ho ancora fatto la cernita e il caricamento di tutta la roba su Vinted e ho detto, cosa, dato che lo dico da settimane che lo devo fare, quale potrebbe essere un incentivo che mi porti a fare questa cosa menosissima? E allora ho pensato di farla in live, così almeno mi tenete compagnia e lo faccio, perché la roba si sta accumulando. Anche l'altro giorno mi è arrivato un pacco di Vinted, una gonna che aspettavo. Allora, il problema di Vinted è questo: se prendi una gonna a 5 euro e non ti va bene, poi non ti fai tutto il mega sbatti di la devi ricaricare, provare a venderla tu, e ci sta, e quindi mi si è aggiunto un articolo da mettere in vendita perché non mi va bene, ma perché ho sbagliato io, ho guardato la taglia inglese, ho fatto, insomma, è colpa mia, ok? La venditrice non ha sbagliato nulla. Quindi stavo pensando domani di indire un'oretta. Secondo me in un'oretta o due ce la caviamo. Vedete che ho già vi ho già coinvolto attivamente. Potrei fare così, potrei, tra l'altro, così facendo vi mostro già quello che vado a caricare, così se per caso dovesse interessarvi poi andate sul mio Vinted e ve lo accaparrate, no? Che idea geniale che ho avuto. Io mi faccio una cosa menosissima, non la faccio da sola e voi potete avere accesso in primo, cioè direttamente a quello che poi andrà caricato su Vinted. Va bene, facciamolo. Adesso devo capire bene l'orario, però domani se può fa, se può fa. Vediamo questa storia di bullismo a Padova, che è sempre brutto quando c'è bullismo, specialmente per chi come noi lo ha vissuto in adolescenza, ma non aveva questo nome. E adesso giustamente finalmente c'è un nome. Tre adolescenti picchiano una coetanea e diffondono il video. La vittima, dopo aver visto il filmato in una storia pubblicata sui social, ha avvertito i genitori, che si sono rivolti ai carabinieri. L'hanno aspettata fuori dalla scuola, l'hanno accerchiata e aggredita a schiaffi, calci e pugni. Madonna santa, ragazzi. La vittima di bullismo è una ragazzina di 13 anni, pestata da due ex compagni 14 anni, mentre l'altra complice, loro coetanea, riprendeva la scena col cellulare. Il video si rompe dopo meno di un minuto, quando interviene un passante. Anziché venire cancellato o nascosto, finisce sui social, postato proprio dalle adolescenti responsabili dell'aggressione, forse come motivo di orgoglio. La vittima, dopo aver visto il filmato, l'ha detto ai genitori. Le 14enni sono state rintracciate e denunciate alla procura per i minorenni di Venezia, dovranno rispondere a delle lesioni personali in concorso. Secondo i dati del Ministero della Salute, gli atti di bullismo subiti a scuola sono più frequenti tra gli 11 e i 13 anni fra le ragazze. Gli 11 anni vittime di bullismo sono il 18,9% dei ragazzi e il 19,8% delle ragazze. Nella fascia di età di 13 anni sono il 14,6% dei maschi e il 17,3% delle femmine. Gli adolescenti, quindi 15 anni, sono 9,9 maschi e 9,2 femmine. Quindi in realtà, crescendo, noi ci mettiamo un po', insomma, capiamo che non ne vale la pena, e i maschi invece no. Ma io ricordo, adesso sembra una notizia, io lo so già che la gente, i boomer sono là fuori che dicono: ah, è tutta colpa dei social. No, semplicemente adesso i social esistono e quindi quello che poi succede nella vita vera si esprime anche sui social. Ma io quando avevo 12-13 anni mi è successa la stessa identica cosa, con la differenza che non c'erano i telefonini per pubblicare il video su TikTok, ma io mi sono, cioè è stata un'esperienza brutta assai, perché erano tante contro di me. Certo, io non sono esile, ma ero da sola, mi hanno detto vieni di qua, mi hanno incantonato in una via per parlarmi, aperte virgolette, e mi hanno fatto proprio bullismo. Poi non mi hanno picchiata nel vero senso della parola, ma io ero terrorizzata.
Gorillaz con Stevie Nicks, che classe, che stile, ci piace assai. 18.55, giusto il tempo di un'ultima notizia insieme prima del cambio dell'ora e segnale orario e GR. E per quanto non sia un argomento mai piacevole, se come è, e io ho nei confronti di chi capisce la scienza una stima infinita, perché io proprio manco per niente, però la ricerca per questo è fondamentale, e per questo in uno stato civile si investe nella ricerca e non in altre cose. Comunque, tumore ai polmoni, questo nuovo farmaco che può bloccarlo anche in caso di metastasi. E poi i 7 sintomi campanello per capire che dobbiamo allarmarci. La notizia è per i pazienti a cui è stato diagnosticato un tipo specifico di tumore, quello del polmone, non a piccole cellule in stato avanzato ALK+. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato la rimborsabilità per l'orlatinib, farmaco inibitore della tirosinchinasi TKI, nei pazienti adulti che stanno affrontando questa particolare patologia. Questa forma tumorale si riscontra nel 5,7% dei casi di neoplasia del polmone non a piccole cellule e colpisce in genere pazienti sotto ai 50 anni, prevalentemente non fumatori, in buona salute, con una risposta bassa ai regimi chemioterapici
standard. Secondo gli ultimi dati IOM AIRTUM 2, lo scorso anno in Italia sono state stimate circa 44.000 nuove diagnosi, 30.000 negli uomini, 14.000 nelle donne. La maggior parte di questi corrisponde al tipo istologico definito, cioè non a piccole cellule. All'interno di questo gruppo la ricerca scientifica ha individuato numerose alterazioni molecolari, tra cui appunto quella a carico del gene ALK, su cui si sono concentrati i nuovi studi dei laboratori di ricerca per lo sviluppo delle terapie mirate. E quindi poi arriva appunto questo farmaco meraviglioso. I dati emersi dallo studio Crown, realizzato ad hanno dimostrato l'efficacia del lorlatinib. Certo che adesso io non voglio dire, magari il nome commerciale sarà più facile, porca miseria, lorlatinib, non è L apostrofo, è lorlatinib, tutto attaccato, prodotto ovviamente, indovinate da un po', da Pfizer, col nome, eccolo lì, col nome commerciale Lorviqua, non è molto più, ma insomma, Lorviqua, il nome commerciale, in tutti i parametri valutati, con una riduzione del rischio di progressione della malattia del 73%, è straordinario, e un 82% dei pazienti con metastasi cerebrali hanno riscontrato una risposta intracranica completa nel 71% dei casi. Raga, sono numeri pazzeschi. La terapia mirata continua a portare risultati significativi, anche benefici a lungo termine, mai riscontrati prima nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato. Credo che questa distinzione sia importante, perché l'ho detto 75 volte, non a piccole cellule, temo sia forse perché prima specificavano che era il caso di persone sotto i 50 anni, non fumatori, in buona salute, forse quello invece a cellule piccole è quello di chi fuma, per intenderci, non lo so, bisognerebbe aver studiato, e io non ho studiato, non sono studiata. In ogni caso, Filippo Di Marinis, direttore della divisione di oncologia toracica IEO, Istituto Europeo di Oncologia di Milano, dice: la terapia mirata continua a portare risultati significativi, dimostrando appunto i benefici a lungo termine. Ha commentato appunto in una nota di stampa: i risultati sono veramente straordinari. In Italia il tumore rimane ancora la neoplasia più frequente negli uomini, 15%, e la terza nelle donne, oltre che causa di un numero di decessi superiore a quello di qualunque altra forma di cancro. Il vero problema è che quasi mai viene individuato in tempo, e a causa del modo in cui la malattia si presenta, i segni e i sintomi a volte non compaiono, a volte sono talmente aspecifici e subdoli da confondersi con altre patologie, vedi influenza, raucedine, bronchite, frequenti nei fumatori specialmente. E trigger warning per gli ipocondriaci, che dovevo fare prima di leggere questa notizia insieme, scusate, comunque era per dare una buona notizia, nel senso che per quanto sia una malattia terribile, la ricerca ha ottenuto un risultato pazzesco. Noi adesso ci salutiamo per qualche minuto, ma voi rimanete lì, perché poi torniamo sempre qui, sempre a mania di protagonismo, e ci tuffiamo nel mondo dei film e delle serie TV, anche se appunto la nostra Alessia Galatini purtroppo ahimè non c'è e sentiremo la sua mancanza, farò del mio meglio per compensare. Ma tu pensa che ritorno, che non so adesso, non mi ricordo, non conosco l'anagrafica di Santana, però se non ha una certa lui, però buono, è buono che sia ancora in attività, figuriamoci. Let the guitar play si chiama, cioè lascia che la chitarra suoni, con Daryl McDaniels. Questo è il buon Carlos Santana, che però per me è sempre comunque to the sun of Carlos Santana, dun, 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 dun. Scusate, per me era quella di Santana, che forever in my heart, in my heart. Bentornati, bentornate, bentornate, questa è Mania di Protagonismo sulle frequenze 102-104 di Radio Parma. Io sono la vostra vitridente di fiducia, come sempre sono qui il venerdì, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Solitamente con me poi a un certo punto il venerdì si collega Alessia Galatini, ma ahimè mi ha detto: Vale, sono oberata, abbi pazienza, devo saltare. E io ovviamente non mi rimetto umilmente. Certo, sentiremo la sua mancanza, ma ci rimettiamo. Ora io vorrei, farò appunto il mio meglio per compensare alla sua assenza, e partirei con una riflessione su True Detective. O più che una riflessione, vi racconto la mia esperienza con True Detective, che trovate su Now TV o Sky per chi ce l'ha. Io ho giurato, non ho giurato guerra, però non ce l'ho e non mi avranno mai più, quindi preferisco pagare Now TV, no? E allora, cosa è successo? Quando uscì la prima stagione, che fu poi anche quella, insomma, penso di più grande successo, nel senso che wow, no, il format, eccetera, due attori incredibili, Woody Harrison e Matthew McConaughey, e io ero gasata come tutti quanti, c'ero, cioè, proprio tipo wow, sì, true crime, true detective, bello, yeah, andiamo. E poi l'ho mollato, è vero, non, cioè mi sono, no, vi giuro, ho fatto tipo uno, mi ricordo di questo pomeriggio domenicale in cui mi sono obbligata ad arrivarci fino alla fine per capire effettivamente quale fosse poi, no, la spiegazione del crimine, no, il chi era il colpevole, come andasse a finire, insomma. Ma l'ho fatto tra un abbiocco, un mandare avanti, un tornare indietro e non aver capito una cosa, allora riguardarla. Non è stata un'esperienza piacevole. È come quei libri che all'inizio dici: vabbè, lo voglio finire perché lo voglio finire, però non so cosa ti rimane veramente, no, di quel libro. E quindi poi ho detto: col cavolo, per quando hanno annunciato la seconda stagione, che vedeva invece come protagonista per esempio Colin Farrell, ma anche Amy McDowell, poi Vincent Vaughn, un sacco di attori fantastici, ho detto: col cavolo che mi avrete. E proprio non l'ho manco iniziata, per quanto ambientata a Los Angeles, per quanto vabbè, che poi a me in realtà corruzione, poliziotti non è proprio il mio, cioè come nicchia del true crime non è una di quelle che a me piacciono in particolare, no? Preferivo decisamente i poliziotti, quelli un po' marci del sud del deep Mississippi, come quelli della prima stagione. E quindi insomma ho detto boh, vabbè, ed è uscito proprio dal mio radar completamente. È uscita persino la terza stagione, io manco ne ero al corrente. Esce però la quarta stagione con come protagoniste due detective donne, quindi se mi conoscete sapete che la mia antennina di facciamo lavorare più donne, rappresentiamo più ruoli di donne, si è alzata e ha detto: what's up, cosa sta succedendo? In più, premio Oscar Jodie Foster, che non fa qualsiasi cosa, cioè giustamente da quando lei non so se avete mai seguito, siete ferrati sulla vita di Jodie Foster. Lei ebbe questo grande successo con Taxi Driver che era giovanissimissima, poi Il Silenzio degli Innocenti, c'era stato un film tipo Anne, se non sbaglio, in cui faceva questa parte un po' particolare, e poi puff. E se non mi ricordo male, era perché lei era rimasta un po', cioè si era voluta un attimo allontanare dai riflettori, da Hollywood, per vivere la sua privacy e fare i cazzi suoi sostanzialmente. Quindi poi credo che arriva un momento in cui un'attrice dice: ma non è che devo fare tutto sempre, faccio quello che scelgo io. Ecco, lei sono molti anni che la vive così, e quindi nella mia testa dico: se decide di fare questo, ci sarà del buono. E tra l'altro proprio io desideravo profondamente godere di True Detective, quindi quando vedo che appunto ci sono, lei è un'attrice indigena, no, nativa americana, ecco, nativa americana è più giusto, neanche etnica, perché lei è nata in una città americana che non ricordo, ma è di discendenza appunto nativa americana. Comunque dico: bravi, bello, mi piace, voglio vederlo. Ma dato che, e poi finisco perché sto pippone incredibile, dato che la stanno facendo uscire con una puntata alla settimana e io vorrei prendere la TV a mazzate, ho detto vabbè, faccio così, guadagno tempo, provo a vedere le altre due. E così è stato. Dopo la canzone, la pubblicità, vi dico com'è andata. Se volete vedere una pazza nostalgica, correte sulle mie storie di Instagram, perché questa canzone mi ha fatto perdere qualsiasi tipo di inibizione e dignità. Me l'ero completamente dimenticata e poi cercavo un'altra cosa, mi compare Example, il mio cervello fa plip, 2010, Won't Go Quietly. Ciao proprio a tutti, è stato un piacere. Ci troviamo lunedì dalle 18 alle... No, scherzo, sto qua ancora fino alle 20, giuro. Mamma mia, che pezzo, raga. Mamma mia, mamma mia. Vabbè, vabbè. Ma torniamo a parlare di serie TV, film, serie TV, attori, cinema. E scopro che una, non dico irriconoscibile, ma quasi, Sofia Vergara brilla nella serie di Netflix sulla madrina della droga, ovvero Griselda. Ora io vi dirò, se, cioè, per quanto in Pablo Escobar ci sia pure Pedro Pascal, che io vidi senza sapere che era Pedro Pascal, cioè iniziai a vedere Narcos, se c'è una categoria di serie TV, film, di cui me ne frega proprio nulla, quelle sui trafficanti di droga. Ma niente proprio, raga. Cioè non riesco a... nada. Mi ricorderò sempre che di Narcos era per me stupenda, geniale, fotonica la theme track, la canzone, la sigla. Ma poi non me ne fregava una ceppa di nulla. Di tutto il resto nemmeno con Pedro Pascal, che era un bono pazzesco. Ma tant'è che poi ho fatto i conti dopo. Quindi figuriamoci, cioè ok, per la par condicio e la rappresentazione di donne, mi fa piacere che producano una serie TV, ma non è la prima, tra l'altro, no? Sulla regina della droga. Però lo guarderò? No, vi dico la verità, no. Però qua dicono tante belle cose. Quindi se vi interessa, 25 gennaio esce, cioè oggi, ieri, esce Griselda su Netflix. E quindi questa la mettiamo lì come suggerimento. Tornando invece a True Detective, che era quello che vi stavo dicendo, la saga di come ho vissuto io True Detective. Praticamente nel non voler stare qui con l'angoscia e attendere di settimana in settimana gli episodi, che poi è andata così lo stesso perché ne ho visti due in stecca, adesso oggi credo esca il terzo, mi sono andata a recuperare la seconda e terza stagione e vi dirò, meglio di quanto mi ricordassi, meglio quella di, non lo so, da una parte la seconda, allora, Colin Farrell e Amy McDowell sono due poliziotti di due dipartimenti diversi di Los Angeles, poi ce n'è uno, un attore che non conoscevo, che interpreta la parte di uno che è di un altro dipartimento ancora, c'è cioè della stradale, poi c'è di quartieri diversi e ci sono tutta una serie di interessi, di droghe, cose, traffici, no? Chi ha la giurisdizione di dove, politici corrotti e quant'altro, e loro ci finiscono in mezzo quando in realtà avevano queste vite un po' alla deriva, per le quali in realtà non erano neanche questi poliziotti brillanti per la loro onestà, il loro valore, l'amore per il loro lavoro, no? Ci finiscono in mezzo un po' della serie, non hanno nulla da perdere e allora vabbè, intanto che siamo qui balliamo, una roba del genere. Bello, girato bene, fatto bene. Per me sono cose però che non so come dire, a livello psicologico non mi sfrucugliano. Ecco, anche il delitto in sé, perché poi tutto gira sempre intorno a un delitto iniziale, no? Quindi muore questo, non mi ricordo se era un businessman, un politico anche lui, comunque un uomo importante, che morendo lascia tutta una serie di questioni irrisolte. Però poi la, il crimine in sé, cioè chi l'ha ucciso, gli indizi, come ci arrivano, è molto secondario rispetto a le vite di questi poliziotti, la corruzione, gli sguardi, i giochi di potere. E quindi io mi sciomfo, detto in italiano aulico, mi sciomfo, no? Il terzo, molto più my cup of tea, perché la terza stagione si ovviamente concentra tantissimo sul personaggio di questi due poliziotti, che addirittura attraverso dei flashback, completamente diverso dal secondo, attraverso dei flashback noi vediamo il protagonista poliziotto da anziano, poi negli anni 90 e poi negli anni 80, anni 90 e 2000, che lui è anziano, no? Il caso che loro indagano invece mi sfagiola, perché questi due bambini spariscono, due fratello e sorella, il fratello viene trovato morto in una posizione un po' particolare come di preghiera, e da lì si diramano tutte queste speculazioni, in questa cittadina dimenticata da Dio ci sono dei giri di perversione, di pedofilia, richiamando anche la prima stagione di True Detective. Quindi in realtà lì il crime è molto più interessante che nella seconda, dove invece si parla di gli spacciatori messicani hanno la giurisdizione di quel quartiere, però c'è quella costruzione di quelli lì. No, per me è no. E quella, la terza stagione l'ho fumata. E infatti è stato lì poi che abbiamo iniziato a vedere la quarta, che promette molto molto bene, perché vi do solo l'input, siamo in Alaska, quindi immaginatevi lo scenario apocalittico, il freddo becco perenne, Jodie Foster mandata lì, non si capisce bene perché, che finisce per collaborare con quest'altra invece poliziotta locale di origine, con un'eredità di tipo indigeno alaschiano, che non so se si dice, insomma loro malgrado devono investigare insieme la morte di 12 ricercatori scienziati di una postazione tipo meteo, quelle che mettono appunto in Alaska, che stavano ricercando la cellula originale della vita, una roba del genere, no? Lì mi infotto, perché paranormale, normale, gomblotto, perché questi escono tutti e 12 insieme dalla loro stazione di ricerca e li ritrovano appunto morti in questa specie di statua umana di ghiaccio e corpi, e da lì poi parte, non vi dico altro. Per me la quarta è già un sì. Humble the Great, che mi piace perché si può leggere come umile il grande, ma anche come facciamo, cioè non umiliamo i grandi ma rendiamoli più umili, ecco, perché to humble somebody vuol dire rendere qualcuno più umile, che non vuol dire umiliare, è diversa la connotazione, però mi piace proprio come nome perché ha questo doppio significato. E mi ha incuriosito l'ultimo film di Jenna Ortega, che non ho capito se è effettivamente già disponibile da noi, quindi potrei darvi una notizia un po', cioè, inutile, nel senso che magari non riusciamo a vedere a tempo breve, però praticamente lei è la protagonista di un film con Martin Freeman, che è un attore che io adoro, e l'ultimo film però ha avuto disastrose recensioni su Rotten Tomatoes, che non so se voi usate, ma io frequento quando devo decidere se guardare qualcosa o no, ed è stato presentato a Palm Springs International Film Festival, l'ultimo lungometraggio con la protagonista Jenna Ortega, che interpreta cioè il film si chiama Miller's Girl, che sarebbe la ragazza di Miller, diretto da Jade Halley Bartlett. Nel film la Ortega interpreta la giovane ambiziosa scrittrice Cairo Sweet, della quale rimane seduto il suo professore Jonathan Miller, appunto Martin Freeman, la cui carriera viene messa a rischio dopo un tema nel quale la Levi insinua che tra i due ci sia stata una relazione. Nonostante la presenza dell'Ortega e di Freeman, il punteggio è pessimo su Rotten Tomatoes, ovvero 27%, che di solito, cioè, no, non benissimo, ecco. Boh, sono curiosa di vedere, probabilmente sarà un film non da cinema, ma sarà un film da... Da streaming, quindi non lo vedremo uscire al cinema, ma su qualche piattaforma appunto di streaming. E invece sono curiosa, per quanto non sia per niente un film che io normalmente no, frequenterei, Masters of the Air. Dunque, intanto è una serie TV a 9 episodi prodotta da Tom Hanks e Steven Spielberg, dove i cieli d'Europa diventano i campi di battaglia dell'aviazione americana durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, sempre se mi conoscete, sapete che Narcos, cioè spacci di droga e guerre mondiali sono proprio le ultime temi che io, no, vado a cercare in un film o in una serie TV. Però sarà che c'è Ashton Butler, si chiama lui, quello che ha fatto Elvis. Sarà che c'è Austin, scusate, Butler, ma c'è anche, no, io l'ho visto, c'è anche quello di Saltburn. Se no non mi interessa per niente. Forse ho preso, scusate, fatemi cercare. Anna Boden. No, mi sono sbagliata. Pensavo che ci fosse quello irlandese che mi piace assai. No, raga, ho sbagliato. Fate finta di niente, io questo non ve l'ho mai consigliato, non ci interessa, cambiamo argomento. io sono così, raga. No, adesso cerco di guardare anche quello che però sono, no? Cioè, io vado molto di pancia nelle mie cose che guardo e vi dirò di più. Che io no, difficilmente mi lodo. Secondo me, per quanto riguarda film, serie TV, ho molto gusto e solitamente ci prendo sempre. E voi me lo confermate, perché quando vi consiglio qualcosa, e non succede spesso, poi mi scrivete dicendo: sai Vale che effettivamente era una bomba a mano quella. Grazie, sì, lo so, effettivamente c'ho gusto, è così, raga. Vediamo quindi piuttosto, allora, vediamo cosa c'è di interessante. Ah, ecco, vabbè, se dobbiamo parlare di American Horror Story, raga, ci ho riprovato per l'ennesima volta, non ci sono mica riuscita, eh. Ah, dunque, non mi ricordo chi me l'ha nominato, forse Luca. Allora sono andata su Disney Plus, dove ci sono tutte le stagioni di American Horror Story. Ho detto, vabbè, magari dopo Cult, che non mi ricordo neanche che numero fosse, ho detto vabbè, quella dopo del campus, non lo so, ho detto del camping non mi interessa. Ne ho provata un'altra, niente, non riesco ad andare, cioè ho provato a vedere delle stagioni, ce n'è una, sono in quella in cui lo scrittore, che col blocco dello scrittore finisce in un paesino di mare in America, dove ci sono delle specie di vampiri che ti danno queste pillole che ti tirano fuori il talento, però se vuoi continuare a prenderle devi nutrirti di sangue umano. Non ce la sto facendo, proprio non ce la sto facendo. E sto cercando di capire American Horror Stories 3, la recensione è la terza stagione della serie antologica. Ah, che si allontana dal franchise originale strizzando l'occhio a Black Mirror. Scusate, ma quindi è di... perché uno è... no, vabbè, secondo me stanno esagerando. Uno è American Horror Stories, che è lo spin-off di American Horror Story. Ma non ha senso dare questo nome. Vediamo. Con l'arrivo della sesta stagione di Black Mirror qualche mese fa, ci siamo lamentati che il suo percorso l'avesse portato a esplorare il soprannaturale piuttosto che la fantascienza, come aveva fatto fino a quel momento. Per propria natura, forse, perché la realtà nel frattempo aveva superato ampiamente la fantasia presentata nello show, anche in seguito alla pandemia globale. Mentre ci approcciamo alla recensione di American Horror Stories 3, 4 nuovi episodi disponibili dal 24 gennaio su Disney Plus con appuntamento settimanale. Notiamo invece che il percorso uguale e contrario fatto dalla serie antologica spin-off di American Horror Story, esatto, in questo caso leggende più o meno metropolitane che occupano la durata di una puntata e non di una stagione. Ah, ok. Dopo un ciclo inaugurale estremamente legato al franchise e un secondo più libero, in questa prima parte del terzo vediamo i territori della fantascienza, con riferimenti più o meno espliciti appunto allo show di Charlie Brooker, che intanto ha segnato la serialità dell'ultimo decennio. Forse un mondo per dirci che il vero orrore ormai è più umano che soprannaturale, perché la fantascienza nasce sempre comunque dall'uomo e dal suo desiderio di giocare a fare Dio, misto alla curiosità per tutto ciò che è stato inesplorato finora. La serie presenta così quattro storie che pescano dalle suggestioni di Black Mirror, risultando però meno accattivanti, quindi direi non benissimo, e meno accattivanti e soprattutto quasi poco aggiornate o comunque già viste, nonostante alcuni epiloghi meno banali o prevedibili, dal pericolo delle amicizie virtuali, dalla solitudine a quello dell'intelligenza artificiale, passando per l'ossessione per la moda e per la bellezza, fino alla mascolinità tossica, tutte accomunate da un epilogo profondamente nero e senza speranza per l'umanità, che va a criticare proprio perché è orrifica già di suo. Ma io vi giuro, potrei vedere la prima, una puntata della prima stagione e decidere. Voi l'avete visto American Horror Stories? Mattino di luce per i Subsonica alle 19:56. Stavo proprio pensando, ormai siamo addirittura di arrivo qui a Mania di Protagonismo, cosa guarderò stasera, nel senso che sì, credo, spero fortemente che sia il venerdì il giorno di uscita delle puntate di True Detective, perché davvero mi ha agganciato tantissimo questa quarta stagione, sia per è affascinante appunto il crime, perché davvero, raga, nella prima era interessante anche il crime, era troppo lento e tedioso. Comunque, firmiamo una petizione per far tornare Mindhunter. Allora, io non voglio dirlo perché ne guardo e ne amo talmente tante che sarebbe esagerato, però quando è uscita Mindhunter io ho pensato, va bene, questa l'hanno fatta per me. Da qualche parte nell'universo qualcuno ha detto, questa è la serie TV per la Vitridente, la facciamo per lei. No, so che ha avuto, infatti non ho capito, ha avuto un successo enorme e l'hanno cancellata. Boh, a volte io proprio queste dinamiche non le capisco. Dunque, vi do qualche notizia. Allora, Edward Norton sostituirà Benedict Cumberbatch nel film su Bob Dylan intitolato A Complete Unknown. Whoopi Goldberg sulle critiche alle nomination agli Oscar: non si snobba, non tutti possono vincere. Ok, immagino si riferisse a Barbie. Te l'avevo detto, biglietti omaggio per vedere il film a Torino, Milano, Bologna e Roma. Ben Affleck sarà il regista di Animals, thriller con star suo amico Matt Damon. Immaculate, il trailer horror con la protagonista Sydney Sweeney, che sta facendo tutto. Cioè, lei, per intenderci, è quella bionda bellissima, bambolissima di Euphoria, ma anche di White Lotus, che giusto prima leggevo un articolo che diceva che è pronta a take over Hollywood, nel senso che ha debuttato in una serie TV di grande successo ed è pronta a farsi strada da adulta adesso nel mondo di Hollywood. Tutti tranne te, anche sempre Sydney Sweeney, Glenn Powell in una rom-com, e quindi anche un thriller e una rom-com per Sydney Sweeney. Tom York ha composto la colonna sonora di Confidenza, il film diretto da Daniele Lucchetti, e ancora The Room Next Door, Julianne Moore e Tilda Swinton, debutto in inglese di Almodovar. The Last of Us 2, Bella Ramsey e il cast sul set della seconda parte. Raga, sono in fermento, ok? Anche se, ahimè, mi dicono dalla regia, chi ha giocato al videogioco, quindi no spoiler, Pedro, no, non, vabbè, ok, facciamo finta di niente. Damien Chazelle, regista di La La Land, sta scrivendo un musical per Matthew Vaughn. E ancora Dragon Trainer, ecco i personaggi e gli attori che interpreteranno la live action. Aquaman 2, Jason Momoa si è ispirato a una famosa rockstar. Io non lo so se sentivamo il bisogno di Aquaman 2. Vabbè, sì, immagino che per vedere Jason Momoa che nuota a petto nudo molte e molti di voi saranno favorevoli, credo. Io adesso vi lascio solo qui in radio, però se volete mi trovate appunto sui social come sempre, per sia consigli di cosa vedere appunto al cinema o serie TV, ma anche semplicemente per condividere disagio. Vi auguro un buon weekend, ci troviamo lunedì sempre qui, sempre a Mani di Protagonismo. Fate bravi ma non troppo, a lunedì!